Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Osservando una fotografia, le intelligenze artificiali che si occupano del riconoscimento immagini sono in grado di individuare tutti gli elementi presenti al loro interno: biciclette, persone, cani, fiumi, case, ponti, treni, montagne, alberi e tutto il resto. Ma come fanno a imparare con tale precisione che cosa rappresentano i vari oggetti, animali o persone? Per riuscire in questo compito, che ha moltissime applicazioni in campo soprattutto industriale della mobilità e della sicurezza, l'intelligenza artificiale, o più precisamente l'algoritmo di deep learning, viene addestrata attraverso centinaia di migliaia di immagini contenenti strisce pedonali, persone, biciclette, cartelli stradali, animali, merci e tutto il resto. Solo dopo questa lunga fase di addestramento, gli algoritmi imparano a distinguere autonomamente i vari elementi di ciò che osservano. A etichettare le immagini o i video impiegati per l'addestramento delle intelligenze artificiali, segnalando con precisione tutto ciò che si trova al loro interno, non sono però altri algoritmi. Al contrario, sono esseri umani, il cui lavoro si trova al livello più basso del processo di creazione dei software di deep learning. Sono le persone che lavorano in quelli che spesso vengono definiti gli scantinati dell'intelligenza artificiale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, questi cosiddetti scantinati possono avere l'aspetto di fabbriche specializzate nel data labeling, ovvero l'etichettatura dei dati, ma anche di piattaforme che assoldano lavoratori da remoto e di altre per cui inconsapevolmente abbiamo lavorato gratuitamente anche noi. Partiamo proprio da quest'ultimo caso. A tutti, per accedere a un qualunque servizio online, è capitato di dover risolvere i cosiddetti CAPTCHA code. Sono quei puzzle elementari che richiedono, per esempio, di segnalare tutte le immagini in cui compaiono delle strisce pedonali, delle automobili o dei ponti, o, in altri casi, di segnalare di non essere un robot spuntando una casella che a volte reca la dicitura "conferma di essere un umano". Ed effettivamente è uno strano mondo quello in cui viviamo. Invece di chiedere a robot e simili di dimostrare la loro natura artificiale, siamo noi che dobbiamo confermare di essere delle persone in carne ed ossa. Ovviamente le ragioni dietro a tutto ciò non hanno nulla a che fare con la fantascienza. Quando spuntiamo la casella "I'm not a robot", stiamo infatti risolvendo, come detto, un semplice CAPTCHA code, vale a dire un Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, ovvero un test di Turing pubblico e completamente automatizzato per separare computer ed esseri umani. Questi strumenti hanno uno scopo ben preciso: servono ad evitare che alcuni siti, soprattutto quelli che offrono servizi, vengano inondati di richieste da parte dei bot, programmi automatici che possono eseguire la stessa operazione a ripetizione. In poche parole, assicurarsi che dall'altra parte dello schermo ci sia un essere umano aiuta a impedire che internet sia inondato da spam, tentativi di truffa e molto altro ancora. Ma come funziona questo sistema e perché è in grado di riconoscere che sia proprio un essere umano quello che ha inserito la spunta? Come ha spiegato l'esperto di informatica Gurmeet Hera, uno dei vantaggi di Google, che è proprietaria di ReCAPTCHA, la più importante società del settore, è quello di possedere un'enorme quantità di dati. Tra questi dati ci sono anche quelli relativi al movimento del mouse utilizzato dagli esseri umani. Prima di tutto, un sistema deve quindi essere addestrato a prevedere se l'utente sia umano o meno, scrive Hera. Per fare questo c'è bisogno di dati relativi ai movimenti del mouse da parte degli esseri umani e alle operazioni compiute invece dai programmi informatici. Quindi, quando spuntate la casella, il sistema analizza i movimenti compiuti e valuta quanto siano riconducibili al modo in cui gli esseri umani solitamente spostano il cursore sullo schermo. Un comportamento che è molto diverso da quello eseguito da un bot che deve prima scaricare tutta la pagina e poi selezionare la casella agendo attraverso il codice, una modalità peculiare che in quanto tale viene riconosciuta dal sistema. A parte questo caso un po' particolare, sono però soprattutto le intelligenze artificiali che si occupano del riconoscimento immagini ad aver beneficiato dei CAPTCHA. Un algoritmo di deep learning è infatti essenzialmente un modello statistico estremamente complesso che impara come portare a termine in autonomia un determinato compito dopo aver analizzato le centinaia di migliaia di dati che gli sono stati dati in pasto. Per esempio, per riconoscere un gatto in una foto, l'intelligenza artificiale deve prima analizzare una miriade di immagini in cui possono o meno essere presenti dei gatti. Dopo una lunghissima serie di tentativi ed errori in cui gli viene indicato se ha riconosciuto correttamente la presenza di gatti, l'algoritmo di deep learning impara in autonomia e senza bisogno di ulteriore programmazione a riconoscere questi animali con un'accuratezza straordinaria. Per riuscire in questa impresa è però prima di tutto necessario che qualcuno etichetti ogni immagine utilizzata dall'intelligenza artificiale, segnalando cos'è presente in quella foto. E quindi ogni volta che indichiamo in un reCAPTCHA di proprietà di Google che cos'è presente nella fotografia che ci sta venendo mostrata, non stiamo facendo altro che aiutare l'intelligenza artificiale di riconoscimento immagini a diventare sempre più brava a individuare gli oggetti che la circondano. Stiamo insomma contribuendo attivamente all'addestramento di un'intelligenza artificiale che verrà poi utilizzata magari anche semplicemente per permetterci di navigare nell'archivio fotografico che abbiamo salvato nel cloud e trovare le foto in cui stiamo andando in bicicletta o che sono state scattate al mare o insieme al nostro cane. I colossi tecnologici che però, a differenza di Google, non hanno modo di usufruire del lavoro gratuito degli utenti si appoggiano invece a piattaforme come Amazon Mechanical Turk o ClickWorker. In questi casi a etichettare i dati sono lavoratori da remoto iscritti alle piattaforme e pagati in base alla quantità di lavoro che riescono a portare a termine. Queste piattaforme sollevano però parecchi problemi, non solo perché le persone sono spesso sottopagate, in media tra i 2 e i 4 dollari l'ora, ma perché la velocità con cui sono costrette a lavorare rischia di rendere la categorizzazione non sufficientemente accurata. E ciò vale a maggior ragione dal momento che oggi non è quasi più necessario etichettare dei semplici gatti o delle semplici case. Nella maggior parte delle situazioni questo lavoro di etichettatura è ormai troppo complesso per essere svolto da utenti sconosciuti. C'è bisogno di veri e propri professionisti del mestiere. Ed è attorno a questa necessità che si sono sviluppate una quantità di aziende specializzate situate principalmente in Cina, ma l'industria è fiorente anche in Africa e anche altrove, come vedremo tra poco. Siamo i muratori del mondo digitale, ha detto al New York Times Yi Ya, che è cofondatore di Rugin Technology. Il nostro lavoro è di posare un mattone dopo l'altro, ma il nostro è un ruolo fondamentale nel campo del deep learning. Senza di noi non si potrebbero costruire i grattacieli. I lavoratori e le lavoratrici che si occupano di riconoscimento immagini dovranno quindi segnalare accuratamente tutto ciò che compare in una foto, non solo i gatti del nostro esempio, ma anche se nelle immagini sono presenti persone, macchine, lampade, smartphone e quant'altro. Il riconoscimento immagini non è però l'unico settore dell'etichettatura dei dati. Chi infatti si occupa di riconoscimento vocale dovrà invece etichettare quali parole vengono dette in centinaia di registrazioni audio per segnalare all'algoritmo tutte le inflessioni e le pronunce con cui si può dire, per esempio, la parola bicicletta. Chi invece si occupa di smart speaker dovrà magari individuare tutti i differenti modi in cui possiamo dire al nostro assistente digitale di accendere le luci, di far partire una canzone o di alzare la temperatura.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Il lavoro quindi non è così semplice o automatico come potrebbe sembrare in primo luogo, ed è per questo che è impossibile affidare alle macchine stesse il compito di addestrarne altre. Solo gli esseri umani, almeno per il momento, sono sufficientemente affidabili. Pensate che nel caso di una foto con svariati oggetti si stima che un lavoratore esperto sia in grado di etichettare non più di 40 foto al giorno, una cifra che può scendere fino a 10 in caso di immagini particolarmente ricche di dettagli. Ma perché questa nuova industria si è sviluppata soprattutto in Cina? La ragione in realtà è abbastanza semplice. Nella Repubblica Popolare le leggi che regolano la privacy sono infatti molto meno rigide che nel resto del mondo, e questo consente alle aziende di data labeling di avere accesso a un bacino inesauribile di dati. Per certi versi è quindi molto riduttivo definire questa industria come una sorta di scantinato dell'intelligenza artificiale. Certo, i luoghi in cui viene svolto il lavoro hanno poco a che spartire con gli scintillanti campus di Apple, Amazon o Baidu. Si tratta però di normali uffici in cui lavorano dipendenti che in alcuni casi devono anche essere specializzati. È il caso per esempio dei sistemi di riconoscimento immagini usati nelle radiografie. In questo caso molto spesso gli etichettatori dei dati sono direttamente degli studenti di medicina. Tra le tante società cinesi che si occupano di data labeling troviamo per esempio Basic Finder e Madacode, che secondo quanto riportato dal South China Morning Post danno lavoro a circa 10.000 persone ciascuna e collaborano con realtà come Microsoft o la prestigiosa Università Carnegie Mellon. Altri nomi del settore sono UniDT Technology di Shanghai, Rujin Science and Tech di Taiwan o Global Technology Solution, che ha uffici in Cina e in India. iMerit dà invece lavoro a 2.200 persone nei suoi 8 uffici sparsi per l'India, mentre Samo, i cui impiegati etichettano dati per conto di Microsoft, General Motors, Walmart e Google, è di proprietà statunitense, ma con uffici in Kenya e in Uganda. Gli Stati Uniti giocano anche loro un ruolo importante, con società come Mighty AI, acquistata da Uber nel 2019, Figure 8, Scale, Crowd AI e parecchie altre. Summa Lingue è invece una delle realtà più attive in Europa, con sedi sparse tra Polonia, Norvegia, Finlandia, Svezia e non solo. Nel complesso, le società di data labeling occupano oggi milioni di persone tra lavoratori dipendenti e collaboratori da remoto e alimentano un giro d'affari che nel 2021 era pari a 1,6 miliardi di dollari, destinato a crescere del 25% su base annua fino a superare, secondo i dati di Grand View Research, gli 8 miliardi entro il 2028. Questa evoluzione, che ha trasformato alcuni degli scantinati dei dati in vere e proprie boutique, non significa però che i problemi siano scomparsi. Per esempio, nel corso del 2019 vari influencer LGBT+ hanno fatto causa a YouTube per aver rimosso o penalizzato i loro contenuti, nonostante fossero perfettamente conformi al regolamento della piattaforma di streaming. Come mai allora l'algoritmo li aveva danneggiati? Scavando sotto la superficie abbiamo capito che non era l'algoritmo ad avere pregiudizi, ma i lavoratori dietro le quinte che operano in paesi dove i contenuti LGBT+ sono illegali, ha spiegato alla BBC la direttrice dello Human Computer Interaction Lab dell'Università della West Virginia. Le decisioni prese dagli addetti alla categorizzazione dei dati in Africa e altrove, che sono responsabili del data labeling di piattaforme globali, dà forma agli algoritmi con cui gli utenti internet di tutto il mondo interagiscono ogni giorno. In poche parole, gli addetti alla categorizzazione dei dati usati per addestrare l'algoritmo di YouTube avevano etichettato come da vietare dei contenuti che forse avrebbero infranto le norme del loro paese, ma non quelle della piattaforma di streaming. Erano insomma stati vittima dei pregiudizi e delle leggi delle loro nazioni, trasmettendoli all'algoritmo che aveva imparato a cancellare automaticamente alcuni contenuti. In prospettiva si tratta di uno degli ostacoli principali al corretto addestramento di intelligenze artificiali, il cui successo dipende interamente dalla bontà dei dati impiegati. Più delicati e di responsabilità diventano i compiti affidati alle intelligenze artificiali, quale candidato assumere, a chi elargire un mutuo, davanti a quali ostacoli un'auto deve frenare o meno, più si fa complesso il lavoro di data labeling. Al di là di questi cruciali aspetti che riguardano anche l'etica, c'è un altro elemento da prendere in considerazione. A un certo punto, le intelligenze artificiali potrebbero infatti non aver più bisogno di qualcuno che etichetti i dati per loro o potrebbero addirittura diventare in grado di farlo da sole. Il data labeling è allora una professione destinata ad autodistruggersi? Un giorno forse le intelligenze artificiali diventeranno talmente brave da renderla obsoleta. Per il momento però l'unica certezza è che questo lavoro sta diventando sempre più diffuso, delicato e complesso e che dietro ogni scintillante algoritmo di intelligenza artificiale troviamo il lavoro di centinaia di esseri umani. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.